Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, ecco, dalla radio che porta l'Immacolata nelle vostre casse. Stiamo leggendo il testo di Tarcisio Stramare, padre Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Ecco, un testo che ci ha accompagnato per tanto tempo e in cui quest'autore è riuscito a estrapolare dagli scritti dei padri la teologia patristica su San Giuseppe. Non è facile perché non è un personaggio che ha goduto, ecco, di un interesse particolare da parte del magistero, dei concili, e neanche dei teologi. Si accennava a lui nei commenti al Vangelo che i padri, diciamo, facevano, ecco, come evangelizzazione. Da cui si traggono contenuti anche teologici di grande importanza, di grande rilevanza, però non c'è una trattatistica specifica su San Giuseppe. Questo siamo secoli molto più tardivi, nel 1500, 1600, la giuseppologia, iosefologia. È una materia, diciamo, un po' particolare che viene introdotta, ecco, in ambiti moderni, ecco, nella Chiesa, nel tempo della tarda scolastica. Un grande autore, però, che si è molto dilungato sulle virtù di Giuseppe, ha scritto molto, ecco, nelle sue omelie, nei suoi trattati, è stato San Bernardo di Chiaravalle, che molti considerano l'ultimo dei padri. E altri invece il primo della scolastica, anche se beh, le università teologiche sono del Medioevo, quindi si risalgono più o meno al periodo di San Bernardo, 1090-1153, siamo nel primo secolo del secondo millennio, secondo secolo del secondo millennio. Nacque nel 1090 nel castello di Fontaine, presso Dijon. Ricevette formazione umanistica presso i canonici di Saint-Vaury, a Châtillon sulla Seine. Poco più che ventenne entrò nel monastero di Citeaux, già esisteva, ecco, già una riforma in atto del carisma benedettino. C'erano stati tre cofondatori, i tre frati ribelli sono oggetto di un romanzo, no? Uscirono dalla fraternità monastica benedettina per fondare una riforma più radicale, sempre con la regola di San Benedetto, però, ecco, con l'accentuazione di alcune cose, come sempre la marianità, oppure la povertà, ecco, il lavoro messo più in evidenza. Ecco. Poco più che ventenne, quindi entrò in questo monastero. Ben presto, nel 1115, 5 anni dopo, divenne abate, 25 anni, ecco, un abate giovanissimo, sono rari questi casi, in Champagne, che sarà la sua residenza, nonostante le sue frequenti assenze dovute alla fondazione di numerosi centri monastici. Ecco, fu abate, quindi semper abbas, sem l'abbas, l'abate era per tutta la vita. Quindi si cercava un abate di esperienza, però che fosse anche abbastanza giovane, tanto da garantire una certa stabilità al monastero, perché altrimenti il monastero, con tanti abati diversi, poi aveva andamenti molto, molto più ondulati, ecco, diciamo così, no? Molto più segmentati. Quindi lui divenne abate di Clairvaux in Champagne, che sarà la sua residenza, nonostante le sue frequenti assenze dovute alla fondazione di numerosi centri monastici. Tutto il campo della Chiesa lo vide attivo tra il 1139 e il 1148. Per incarico del suo antico monaco, amico monaco divenuto Papa Eugenio III, ecco, Papa Cistercense, quindi negli anni 1146-1147 predicherà la seconda crociata, non a lieto fine. Muore il 20 agosto 1153. Ecco, non lesina rimproveri al suo discepolo Eugenio III. E dice: ma cos'è questa ricchezza qui in Vaticano? Queste porpore, questi ori. Tu ricordati che sei monaco, che sei nato per servire, ecco, per dedicarti al servizio del Signore, non al lusso. Fa questi discorsi molto importanti sulla povertà della curia romana. San Bernardo fu chiamato da Jean Mabillon, l'ultimo dei padri, a significare che la sua esperienza e la sua dottrina sono entrate nell'intimo tessuto della Chiesa. C'è chi lo definisce padre monastico perché la sua forma di vita claustrale si presenta con la forza creativa di un carismatico riformatore e iniziatore. un carismatico, quindi un uomo che aveva delle virtù non comuni, che poteva trascinare altri. Infatti la riforma cistercense è un grandissimo impulso proprio da San Bernardo. Prima era una cosa di poche centinaia di persone, poi è diventata qualcosa di monumentale, si è sparsa in tutti i continenti, le cistercense sono diventate un pilastro della Chiesa. Ed ancora al tempo di San Francesco, che ha vissuto praticamente 2 secoli dopo, si diceva che uno dei grandi fondatori era Bernardo, mentre che i cistercensi erano ancora tantissimi, all'epoca di San Francesco, ed erano considerati una riforma molto, molto avanzata del carisma religioso, carisma di consacrazione religiosa. E quindi ecco, c'è chi lo definisce padre monastico, perché la sua forma di vita claustrale presenta con la forza creativa di un carismatico riformatore, quindi risente certamente della vita monastica, ma dall'VIII secolo, VII-VIII secolo in poi, dato il crollo dell'impero, anzi anche da prima, no? Al tempo di San Benedetto, si può dire, il VI-VII secolo, sì, 580 San Benedetto, quindi nasce nel VI secolo, ecco, nel VII secolo comincia la grande diffusione dei benedettini in tutta Europa, e quella era la cultura religiosa, quella era la vita cristiana, i monaci, tutti identificavano i monaci con i cristiani, anche le missioni, chi li faceva i monaci? Agostino di Canterbury era un monaco inviato proprio dal Papa a evangelizzare l'Inghilterra, quella parte d'Inghilterra almeno che non era ancora evangelizzata, quindi non erano arrivati cristiani ancora, no? Tanti monaci saranno inglesi, proprio per il lavoro di Agostino di Canterbury. San Bonifacio, che ha evangelizzato la Germania, era un monaco benedettino inglese, poi pure lui che parte da lì e arriva in Germania e evangelizza le difficilissime regioni della Frisia, e anche altre, no? E fu ucciso anche martire. Questo martire missionario della Germania, e poi missioni in Svezia, in Norvegia, in Danimarca, anche qui ci sono monasteri benedettini, anche se ormai ovviamente sono dismessi nell'Europa del Nord, nell'Europa centrale, in Repubblica Ceca, con quella bellissima chiesa di San Vito, che si vede che è un'abbazia benedettina, ormai è dismessa anche quella, no? Fino ai confini dell'Europa orientale ci sono monasteri benedettini, nel nord Europa, perché l'evangelizzazione, lo spirito missionario era quello, no? Portare l'ordine, portare la fede in queste regioni così lontane, così sperdute, così di diversa cultura anche da quella romana, era compito dei benedettini, dei monaci benedettini. San Francesco poi si forma anche dai benedettini, perché è stato anche lui, dai monaci. Poi ecco, avrà un sussulto anche superiore, perché cominciano le grandi scoperte. Ecco, c'è Marco Polo che si spinge fino in Asia, poi questo è un tempo moderno, però i monaci vanno in India, i primi frati che vanno in India sono appunto religiosi francescani. I monaci non andavano così lontano, invece ecco, questo senso dell'avventura, dello spropositato, ecco, le missioni tra gli infedeli, i monaci non fanno missioni tra i musulmani, non ci perdono tempo perché loro stanno nei loro comodi conventi, benedettini, molto attrezzati, molto colti, pieni di cultura, pieni di libri, non si sporcano le mani con i musulmani, con gli infedeli. Invece San Francesco proprio lì può andare dove non va nessuno, no? Missioni, proprio avventure di San Francesco, perché per lui la missione era il martirio, era votarsi al martirio. È come Cristo, morto per noi, il primo missionario è Cristo, il quale è andato incontro alla morte, e quindi anche noi, perché siamo dei privilegiati che non dobbiamo morire, noi dobbiamo morire come è morto Cristo, no? Allora, San Bernardo si avvicina a questo perché ecco, ha capito, ha intuito questo segno della povertà. In realtà c'era già in San Benedetto. San Bernardo rispolvera delle cose che già c'erano prima, no? E però aggiunge anche qualcosa, qualche elemento, ecco, come la marianità, ecco, il culto che deve essere povero, ecco, non ricco, non pieno di strumenti musicali, Ecco, il canto a cappella, il canto gregoriano e basta. Anche se San Bernardo non appartiene all'epoca dei padri, ne riporta tuttavia la sostanza, citandoli a volte apertamente. Ecco, è un patrista, no? È un patrista. Beh, tutti i grandi scolastici, anche San Tommaso, se vogliamo, cita sempre i padri, ma erano devoti, erano sottomessi, credevano nella tradizione. Poi la rielaborano ovviamente alla luce della filosofia aristotelica, però i padri sono la base anche per loro. Quare desponsatam, digam quam mi immoa quantem me padribus visum fuit. Ecco, che significa disposata, sposata? Dirò solo ciò che già prima di me i padri hanno detto. Quindi lui, che vuol dire quando parla, commenta il Vangelo di Luca, no? Dell'annunciazione, che vuol dire sposata? Vuol dire non quello che penso io, ma quello che pensano i padri. Quare volet dimittere am? Che significa che la volle dimettere? Che non voleva più sposarla? Accipe in hoc non meam, sed padrum sententiam. Ecco, io prendo, anzi tu prendi, accipe, tu a cui che ascolti la mia predica, ecco, tieni come ferma non la mia, ma l'opinione dei padri. Si tratta di una testimonianza fresca, non contaminata dalle favole degli apocrifi, che si stavano abbondantemente diffondendo nella letteratura e nell'arte della sua epoca. Certo, questa riscoperta pare che sia il 500, l'epoca della rinascita, no? Invece già, vedete, dai tempi di San Bernardo si prendevano questi testi che stavano nei fondi delle biblioteche, e benedettini che avevano salvato, avevano copiato alacremente, copiavano anche i testi degli eretici, facevano anche bene, perché insomma così il patrimonio storico veniva preservato, no? Quindi gli apocrifi cominciano a venire alla luce e qualcuno dice, questa è la verità. Ecco. San Bernardo può essere considerato come lo spartiacque tra due millenni. Quello dei padri, più a contatto con le eresie cristologiche, e quindi con il testo evangelico direttamente coinvolto, e quello successivo, dove i teologi del Medioevo lavoreranno con passione a definire con precisione la relazione coniugale tra Maria e Giuseppe, come pure a determinare la paternità di San Giuseppe. Ecco questi due punti, no? Della patrologia, della iosefologia. Giuseppe è sposato alla Madonna oppure no? Giuseppe è padre? In che senso è padre? Incominciamo con la nota omelia di San Bernardo dominata Super Missus Est. Fu mandato, cioè l'omelia sull'Annunciazione. Perché così inizia il passo evangelico che gli intende commentare. Missus Est Angelus Gabriel a Deo. Luca 1:26-27. Bernardo vuole attirare l'attenzione sulle singole parole del testo, perché sono tutte piene di misteri soprannaturali, superlis mysteriis, e ogni dettaglio emana una dolcezza celeste, ma solo per l'osservatore diligente capace di succhiare il miele dalla pietra e l'olio dal durissimo sasso. Ecco, San Bernardo, nella sua omiletica, ha conservato lo stile allegorico, no? È quello dei padri. Lui è ancora, ecco perché molti lo mettono tra i padri, no? Non ha le categorie degli scolastici ancora, però c'ha le categorie patristiche, quindi l'analogia. Questa è una categoria prettamente patristica, no? Quindi chi è che può leggere la scrittura? Solo l'osservatore diligente, capace di succhiare il miele dalla pietra. Se tu ti fermi alla lettera non capisci niente, praticamente sta dicendo questo, no? Devi succhiare l'olio dalla pietra. Quella pietra nasconde qualcos'altro che tu non vedi di prima acchito. Devi riferirti a tante altre allegorie, tanti altri simbolismi che la Bibbia stessa ti offre e per cui puoi interpretare, ecco, rettamente quello che ti sembra una pietra. Soffermandosi sul nome dell'angelo Gabriele, che significa forza di Dio, pensa che potrebbe essere stato scelto tale angelo per fare coraggio a Maria, Netimias. Ecco perché questo angelo ha questo nome. Deve incoraggiare Maria a non aver timore, e aggiunge, si può credere anche, non senza ragione, che questo stesso angelo confortò parimenti il suo sposo, uomo certamente umile e timorato di Dio. Perché anche l'angelo, anche se non è detto, appare a Giuseppe. In realtà neanche quello di Maria è detto come si chiamasse, no? Si pensa che sia Gabriele, perché questo appare a Zaccaria, no? Siccome il racconto di Zaccaria è in parallelo con quello di Maria, lì invece nel racconto di Zaccaria l'angelo lo dice come si chiama: io sono Gabriele che sto davanti al trono di Dio, quindi sappiamo il suo nome, ma solo da quel racconto là, non da quello fatto vissuto da Maria e da Giuseppe. benché l'Evangelista non dica il suo nome, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria, tua sposa. Proseguendo, un motivo dell'umiltà di Maria è visto nel fatto che fosse sposata Giuseppe, la Vergine desponsata, via, cui nomina Erat Iosef, tanto umile da essere sposata da un artigiano, tan umile desponsata, sit fabro, splendida fusione di verginità e di umiltà. San Giuseppe, benché fosse di stirpe davidica, come dimostra il Vangelo, era un uomo umile. Quindi non aveva titoli grandi, no? Sì, la stirpe era quella, però faceva il falegname. Un lavoro servile, un lavoro che tendeva all'umiltà. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, ci prendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe nella visione di San Bernardo di Chiaravalle. Abbiamo detto che stiamo leggendo l'Omelia Super Missus Est. Ecco, Patrologia Latina 133-66, in cui si dice che l'angelo, ecco Gabriele, appare a Maria come a Giuseppe per dare forza. Ecco, dal suo nome si capisce che è l'angelo della forza, è l'angelo che, ecco, è chiamato a infondere fiducia, perché il suo nome significa forza di Dio, fortezza di Dio. E allora, ecco, assume un po' le difese, il sostegno di Maria e di Giuseppe. Nella spiegazione di Erat Subditus Illis, Luca 2,51, si interroga chi era suddito e a chi era suddito. E risponde: Gesù era sottomesso a Maria, e non soltanto a Maria, ma anche a Giuseppe. Motivo? A motivo di Maria, propter Maria. Ecco, beh, perché Gesù è sottomesso a Giuseppe? Semplicemente perché è lo sposo di Maria, perché c'è questa relazione tra loro. E quindi Gesù la rispetta, Gesù la osserva, Gesù ne fa un principio di vita. Era sottomesso perché era così che si faceva. I figli dovevano essere sottomessi ai padri. Era un risultato del peccato originale, no? Ecco, la sottomissione, l'obbedienza. Perché dobbiamo obbedire? Perché siamo stati disobbedienti. No? Altrimenti l'obbedienza non sarebbe gravosa, forse non ci sarebbe neppure, ci sarebbe uno solo slancio d'amore gli uni verso gli altri. Ecco, e quindi non ci sarebbero le tante gerarchie. Ecco. La gerarchia divina sarebbe naturale, l'unica osservata, no? Ecco. De celestis hierarchia, terrena hierarchia, ecco. De ecclesiastica hierarchia. Ecco. Le due opere fondamentali di Dionigeno Vegitas sulla Chiesa celeste e la Chiesa terrestre, che sono in analogia, no? Solo che nella Chiesa celeste tutto è ordinato e perfetto, no? Tutto tende alla perfezione. Invece nella Chiesa terrestre purtroppo c'è il disordine. Ecco. Però una è immagine dell'altra, quello che è sulla terra è così anche in cielo. Bernardo si sofferma di più su Ad Virginem Desponsatam. Ecco, lui ha detto che vuole riportare semplicemente quello che dicono i padri. Perché sposata? Perché ella era, ho già detto, la Vergine eletta. E E come è stato appena detto, ella doveva concepire vergine e partorire vergine. È strano che la fosse sposata, desponsata, lei che non era destinata al matrimonio. Nuptura! Qualcuno vorrà dire che ciò è accaduto per caso. Dirò la mia opinione, anzi, ciò che prima di me hanno pensato i padri. La spiegazione del matrimonio, ratio de sponsationis di Maria, è la stessa, infatti, che quella del dubbio di Tommaso. Era uso presso i giudei dal giorno dello sposalizio e a quello delle nozze di affidare le spose alla custodia dei loro sposi. Così, più costoro si facevano custodi scrupolosi della loro purezza, più dimostravano di essere fedeli. Come dunque Tommaso, dubitando e palpando, è divenuto il testimone, confessor, più irrecusabile della risurrezione del Signore, così anche Giuseppe, prendendo Maria per sposa, desponsando e provando la sua condotta con attento zelo durante tutto il tempo che l'aveva in custodia, è divenuto il teste più sicuro della sua purezza. Dodicizi, fidelissimus testis. Oh bella convenienza dell'uno e dell'altro episodio. E il dubbio di Tommaso e lo sposalizio, desponsazio di Maria. Dimmi, ti prego, chi, vedendola non sposata, non desponsata, è incinta, non l'avrebbe detta piuttosto meretrice che vergine. Ora, non era conveniente che ciò venisse detto della madre del Signore. Era più tollerabile e più onesto che per un certo tempo la nascita del Cristo venisse attribuita al matrimonio, de coniugio, piuttosto che alla fornicazione, de fornicazione. Allora, ecco, c'è un problema che bisogna risolvere. La Madonna deve diventare madre di Dio. E quindi, ecco, l'idea del Signore. Giuseppe deve tutelare questa maternità, deve nasconderla a tutti, deve nasconderla pure al diavolo, dice Sant'Ignazio di Antiochia. Ecco, il diavolo non conosce la verginità di Maria e anche la sua maternità divina, non la conosce, non la può conoscere perché vede che sta insieme a Giuseppe, quindi deve nasconderla al diavolo, poi il diavolo capirà qualcosa, si mette a tentare Gesù. Erode è ispirato dal diavolo a uccidere tutti i primogeniti, anche se per un motivo molto diverso, ecco, da quello, ecco, che era quello vero, cioè la divinità di Cristo. Ecco, vuole uccidere Gesù perché pensa che sia un titolare di regno, che sia un pretendente del suo trono. Ecco, siccome a quell'epoca regnavano pure i bambini, non era infrequente che un bambino venisse posto sul trono. Anche di un re anziano, un re che da tanti anni stava sul suo trono. Ecco, Erode temeva questo, temeva molto, ecco, che un re bambino, magari con i suoi seguaci, i suoi parenti, so, il popolo che aveva a disposizione, potesse spodestarlo dalla carica regale. Quindi non ha timore di uccidere anche il bambino. Si faceva così, purtroppo. Ci sono esempi biblici di questo tipo, soprattutto tra i re di Israele. Non è che erano stinchi di santi, facevano di questi commerci molto, molto umani. Del titolo regale si ammazzavano pure tra di loro. Questa cosa è arrivata fino a Erode, perché Erode pure ammazza pure i suoi figli, no? Ammazza i suoi eredi, i suoi stessi eredi, per non farsi spodestare da loro, per timore di loro. Quindi uno che arriva a ammazzare i propri figli, ecco, si capisce che tipo di re possa essere. Ecco allora, ecco, il dubbio di Tommaso, ecco, se Tommaso con la sua circospezione ha creduto pure di più degli altri, perché è arrivato a dire mio Signore, mio Dio, così anche Giuseppe, con la sua prudenza, con la sua onestà, è venuto a confermare il dono di grazia dall'alto. Rimanendo nel tema del matrimonio, Bernardo include la necessità, fra le sette cose con le quali veniva soprattutto nascosto nella carne la presenza della maestà, così che non si potesse aprire il libro e conoscere la sapienza che vi era nascosta. Tra questi il matrimonio della madre, per mezzo del quale veniva velato il parto della Vergine e la purezza del concepimento, così che il fabbricatore dell'uomo venisse considerato il figlio dell'uomo fabbro. Bernardo riprende il motivo del matrimonio voluto da Dio per nascondere il concepimento miracoloso di Gesù al diavolo. Bisognava nascondere per un certo tempo al principe di questo mondo il sacramento del piano divino, Divini Consigli Sacramentum. Dio ha voluto in questa sua magnifica opera, ossia la nostra salvezza, non solo mostrare la sua potenza, ma anche la sua prudenza. Inoltre, benché avrebbe potuto fare altrimenti, ha voluto riconciliare, qui sono parole di San Bernardo, a sé l'uomo nel modo e nell'ordine, et modo et ordine nella sua caduta. Così come il diavolo prima sedusse la donna e dopo vinse l'uomo per mezzo della donna, ora fosse sedotto prima dalla donna vergine e dopo venisse apertamente sconfitto dall'uomo Cristo. Maria dunque è necessariamente sposata a Giuseppe. Ecco perché proprio il matrimonio si doveva dimostrare casto, si doveva vivere castamente per la vittoria sul demonio. In tal modo però che il santo viene nascosto ai cani. La verginità viene testimoniata dallo sposo, sponso virginitas comprobator. E riguardo alla vergine, tanto se ne rispetta il pudore, quanto se ne protegge l'onore. Che cosa di più sapiente, che cosa di più degno della divina provvidenza? Con tale unico piano si ammette un testimone, admittitur testis, ai segreti celesti, e si esclude il nemico e si conserva integro l'onore della Vergine Madre. Diversamente, quando avrebbe il giusto risparmiato l'adultero, è scritto infatti Giuseppe, suo sposo, essendo giusto e non volendo ripudiarlo, vuole licenziarlo occultamente. Bene, essendo giusto, non volle ripudiarla, perché, come non sarebbe stato giusto se avesse acconsentito a una conosciuta colpevole, così non sarebbe stato affatto giusto se avesse condannato una riconosciuta innocente. Essendo dunque giusto e non volendo ripudiarla, volle licenziarla in segreto. Ecco questo discorso sulla giustizia di Giuseppe. In che cosa consiste la giustizia? Ecco. La giustizia significa, ecco, preservare i misteri celesti. Questa è la giustizia, non è una giustizia legale, non è una giustizia di tipo equanime, fondata sulla equinità, sui principi del diritto. È la giustizia di Dio che deve essere onorato, che deve essere lodato, ecco, che deve essere messo al primo posto. Ecco, quindi Giuseppe, sapendo il mistero, non vuole infierire sulla Madonna, ecco, vuole osservare il comandamento di Dio, ama Dio con tutto il cuore. Ecco, quindi lui sa anche prima dell'intervento dell'angelo di quello che è successo nel grembo della Vergine. Questa è la linea un po' di San Basilio, San Giovanni Crisostomo, nella Chiesa antica. E proprio per questo non infierisce, perché è il piano di Dio. Se è il piano di Dio, io mi faccio da parte. Ecco. Decise di ripudiarlo in seguito, perché non ha avuto nessun incarico il Signore. Io non lo so, quindi è giusto che io non intervenga. Questo veramente, ecco, fa capire ancora di più il piano soprannaturale, ecco, che alberga nel cuore di Giuseppe. Perché Giuseppe, ecco, in questo dubbio che sembra apparentemente umano, no? Il dubbio se è incinta o meno, se è gravida o meno, di sé o di altri, anzi è sicuro che non è sua, quella creatura, ecco, allora poteva sdegnarsi, no? Come tutti gli altri padri, insomma, che si sdegna. Lui no, non si sdegna. Prende una posizione equilibratissima, ecco, perché è ispirato da Dio. Alla domanda perché vuole ripudiarla, risponde: ascolta anche qui non la mia opinione, ma quella dei padri. Non meam sed patrum sententiam. Il motivo per cui Giuseppe voleva ripudiare Maria è quello invocato dallo stesso Pietro per allontanare da sé il Signore. Allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, questa è l'opinione di tanti padri. No? Anche Rabbano Mauro, no? Diceva la stessa, che i padri monastici, i più aggiornati almeno, sono quelli che accolgono le opinioni più positive su San Giuseppe. Quindi anche nella scuola benedettina, ecco, la scuola di San Bernardo, ecco, si accoglie Giuseppe come un grande santo, anche prima dell'annuncio dell'angelo, anche prima della sua vocazione alla paternità divina. Ecco, grande santo. ispirato, perché il suo atteggiamento è quello di Pietro davanti a Gesù, dopo che ha camminato sul mare, è caduto per terra, è caduto cioè nelle acque, perché non aveva più fede, e Gesù lo ha salvato lo stesso camminando sulle acque, e Pietro gli dice: allontanati da me, che sono un peccatore, allontanati da me Maria, perché io sono un peccatore, tu sei santa, ma io no. Come anche il centurione per allontanarlo dalla sua casa. Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. È lo stesso, il centurione si sente un peccatore, un pagano, un indegno di Dio. E dice: Signore, io non sono degno, non puoi venire, no? A casa mia, no? Non è cosa. È la sua fede, che gli fa dire così, la sua visione delle cose. Così è per Giuseppe, che giudicandosi anche lui indegno e peccatore, diceva tra sé: ella è così perfetta e così grande che io non merito, queste sono parole proprio di San Bernardo, che lei mi conceda più a lungo di condividere la sua intimità familiare con Tubernium. La sua mirabile dignità mi spaventa. Egli percepiva con un religioso timore che ella portava un segno molto chiaro di una divina presenza, divine presenze. E poiché non poteva penetrare il mistero, Mysterium voleva rimandarlo. Il timore si impadronì di Pietro davanti alla grandezza della sua potenza, il timore si impadronì del centurione di fronte alla maestà della presenza, un timore ben naturale si impossessa di Giuseppe, come uomo, di fronte alla novità di questo miracolo straordinario, davanti alla profondità del mistero. Eccelso San Bernardo coglie proprio lo spirito di Giuseppe più elevato, no? Che avevano accolto i padri. Ecco perché egli volle rimandarla in segreto. Si sorprendi se Giuseppe si giudicava indegno di vivere in comune con la Vergine, quando ti si dice che la stessa Santa Elisabetta non poté sopportare la sua presenza se non con timore e rispetto? Ecco perché le sue parole: come è dato che la madre del Signore venga a me, con terzo brano evangelico citato per supportare questa tesi. Elisabetta, io non sono degna che la madre del Signore venga a me, non sono degna. Ecco. Veramente. Sono tutti sulla stessa linea: Giuseppe, Elisabetta, il centurione romano e Pietro, no? Fanno tutti lo stesso ragionamento, hanno capito, ecco, la presenza del divino vicino a sé. Ecco perché Giuseppe vuole rimandarla, ma perché in segreto e non apertamente, per evitare ogni indagine sul motivo del divorzio, ed evitare l'obbligo di renderne conto. Ora, che cosa avrebbe potuto rispondere quest'uomo giusto a un popolo dalla dura cervice, a un popolo non credente e contraddicente, se egli avesse espresso il suo sentimento e avesse comprovato la purezza di Maria, i giudei increduli e crudeli non avrebbero subito deriso lui e lapidato Maria, come questi giudei avrebbero potuto credere alla verità silenziosa del seno materno, se disprezzarono dopo la morte Maria, mentre, ecco, ancora era in vita, si può dire, no? Il Talmud disprezza la Madonna. Che cosa non avrebbero fatto al Cristo ancora invisibile, essi che in seguito hanno gettato su di lui le mani sacrileghe, malgrado lo splendore dei miracoli? Dunque, ragione che Giuseppe, l'uomo giusto, per non essere costretto a mentire e esporre la diffamazione all'innocente, volle rimandarla in segreto. Quindi, totale assoluzione, totale sostegno della visione di Giuseppe. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, in questo tempo di Natale. Ecco, ci prepariamo all'Epifania insieme a San Giuseppe, nella gloria e nel gaudio, ecco, dell'adorazione del Signore. Ave Maria, cari fratelli, grazie per il consiglio.